L'Ordine Monica Senior e Carlo Blengino per la relazione. Allora, noi abbiamo preso spunto decisamente dal titolo di questa edizione, cioè la privacy che verrà. E quindi in base a questo titolo abbiamo provato a fare alcune riflessioni su quello che è lo stato attuale della privacy e quali sono le problematiche. Dopodiché non abbiamo delle
Tutto il merito,
risposte. No,
insomma.
no, 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 saremo brevissimi. Anzi, comunque, guardo subito il
No, ci sono
tempo.
poi.
No, ma devo regolarmi con il mio socio e quindi. Allora, io parto, e questo ti spaventerà molto, da lontanissimo. Parto dal 1766, quando Lord Chatham al Parlamento inglese disse questa frase: il più povero degli uomini può, nella sua casetta, lanciare una sfida a tutte le forze della corona. La casetta può essere fragile, il suo tetto può essere traballante, il vento può soffiare da tutte le parti, la tempesta può entrare e la pioggia può entrare, ma il re d'Inghilterra non può entrare. Tutte le sue forze non osano attraversare la soglia di tale casetta in rovina. Era, è una frase, secondo me, bellissima, era un, come dire, un brodo primordiale di privacy, intesa parimenti con l'habeas corpus, quindi con l'inviolabilità del corpo, come inviolabilità del domicilio. Da questo nucleo centrale si è poi sviluppata tutta la teoria americana del diritto alla privacy con dei concetti di non intrusione, esclusione e limitazione di una sfera privata, che sono però, se ci pensate, tutte ancorate ad un concetto statico di privacy. Ancora oggi la giurisprudenza americana lega la privacy al diritto di proprietà. La sentenza Jones, quella del 2012 sul GPS tracking, dichiara l'incostituzionalità di questa procedura, quindi cioè di tracciare col GPS gli indagati senza ovviamente il warrant, quindi senza il mandato, perché, ha detto quella sentenza, in realtà il GPS viene applicato sulla macchina e la macchina è un bene di proprietà di un determinato soggetto e quindi in questo modo si viola la proprietà privata. In realtà, poi all'interno di questa interpretazione vi sono poi nella dottrina americana e nella giurisprudenza americana tutta una serie, una corrente che in quella sentenza era espressa dalla minority opinion del giudice Alito, che dice in realtà bisogna fare riferimento non tanto ad un concetto di proprietà quanto ad una legittima o ragionevole aspettativa di privacy. Facendo riferimento ad una vecchia sentenza del 67, USA versus Katz, dove il problema era una intercettazione effettuata in una cabina telefonica pubblica. Lasciamo questo un primo blocco, passiamo invece alla interpretazione che poi ha dato l'Europa della privacy con tutta quella che è la regolamentazione della data protection, un sottoinsieme all'interno dell'insieme più grande riservatezza che prende in considerazione un concetto leggermente diverso e sicuramente più dinamico di riservatezza, perché il trattamento dei dati personali è per definizione un processo dinamico. Si tratta di regolamentare il rapporto tra un soggetto che è titolare dei propri dati e il suo rapporto con altri soggetti privati o pubblici che quei dati vogliono utilizzare. Quindi c'è una certa dinamicità che è regolata sulla base dell'autodeterminazione fondata sul consenso al trattamento. Se non che ci sono, l'abbiamo visto negli ultimi anni, sicuramente due ordini di problemi. Uno, il regime del consenso sicuramente non è più così tanto efficace a tutelare il diritto alla riservatezza. Questo perché? Ma molto spesso perché il consenso dato ab origine per una determinata finalità si trova ad essere spesso centrato in un futuro spesso non neanche tanto lontano rispetto al trattamento che di quel dato poi viene fatto. Fatto sta che quindi il soggetto di fatto perde il controllo dei suoi dati. Dall'altra parte abbiamo il problema che le direttive privacy regolamentano soltanto la parte, come dire, sono pre-Lisbona, quindi del mercato, e fuori tutta la parte che riguarda il trattamento in ambito giudiziario, in ambito, se vogliamo, anche amministrativo, e mi viene in mente la recente legge, che autorizza il CNIL, che è l'autorità garante privacy francese, ad effettuare delle ispezioni online. Ce l'ha dimostrato lo scandalo del Datagate, ce lo dimostrano tutta una serie di sentenze in materia di trattamento pubblico effettuato da forze dell'ordine, di polizia o di dati giudiziari che non hanno più nessun riferimento con quella che è la normativa legata alle direttive. Allora, cosa succede? Succede che poi il gruppo di lavoro articolo 29 all'inizio di quest'anno pubblica un'opinion in cui a chiusura del cerchio cosa fa? Cerca di recuperare proprio per dare dei principi applicabili a quest'area, cioè l'area Freedom, Security and Justice, andando a recuperare le interpretazioni che la Corte di Giustizia europea dà all'articolo 8 della CEDU, dove si parla di riservatezza, andando così a ripescare però un concetto di privacy che era per definizione statico, non dinamico, in base a quello che invece è l'esigenza attuale. Questo, secondo me, è fondamentalmente il problema, cioè noi abbiamo una tutela di un diritto che era pensato come un diritto cristallizzato, statico per l'appunto, abbiamo invece tutta una serie di trattamenti o di azioni che sono dinamiche, come dinamica è la società moderna. Io ho letto nel mese scorso un libro che ho trovato molto interessante, mi è piaciuto molto, è scaricabile gratuitamente, che è il libro di Dana Boyd, che si intitola It's Complicated, che è una ricercatrice americana che ha fatto tutta una serie di studi e di analisi sul comportamento dei minori in relazione diciamo, ad internet in senso in generale. Le osservazioni di Dana Boyd sui minori sono molto interessanti e secondo me possono essere traslate anche al mondo degli adulti. Per esempio, dice la Boyd che non è assolutamente vero che i minori non hanno un senso di riservatezza, anzi è vero il contrario. E se ci pensate, anche voi concorderete. Per esempio, i ragazzi hanno bisogno di stare in camera da soli, vogliono escludere i genitori, hanno bisogno del... Avevano, diciamo, comunque adesso hanno altri sistemi, comunque del diario privato, dell'amichetta con cui parlare di cose che sono nella loro ottica riservatissime. Che cosa non hanno i minori? Non hanno il senso di, come dire, di difendersi da quelle che possono essere usi commerciali oppure usi pubblici dei loro dati. Per loro l'antagonista è il genitore e o l'insegnante. E nei confronti di queste due figure, i minori sviluppano un senso di riservatezza molto marcato e ne soffrono il senso di monitoraggio o di sorveglianza costante e quindi hanno la consapevolezza che c'è, che hanno bisogno di una sfera di privacy, ma che è difficile da raggiungere. In poche parole, i minori hanno una percezione della privacy non come diritto, ma come aspettativa di aspirazione di privacy. Per loro la privacy non è come qualcosa che hanno, ma piuttosto qualcosa che devono continuamente cercare di raggiungere a dispetto di ostacoli che possono essere strutturali o sociali che le rendono difficile il raggiungimento. I minori, però, che usano molto i social media e che quindi, in quanto nativi digitali, sono molto più avvezzi alle nuove tecnologie, hanno anche, come dire, sviluppato questa consapevolezza, cioè che il raggiungimento della privacy richiede la capacità di saper gestire e controllare non tanto il singolo dato, quanto la situazione sociale che è determinata da segnali, situazioni, opportunità tecnologiche che mutano a seconda delle circostanze. Concludendo, si potrebbe dire che la privacy non è più un concetto statico, non è la proprietà intrinseca di un'informazione, è piuttosto un processo attraverso il quale le persone cercano di avere il controllo non tanto sulla loro singola informazione, sul dato personale, che è quello che abbiamo tutelato fino ad oggi, quanto il controllo dell'intera situazione sociale che deve gestire dei flussi di informazione in relazione ad un determinato contesto. Questa dinamicità della vita quotidiana e quindi del concetto di riservatezza è un qualcosa che ha bisogno di essere tutelato, ma sicuramente che non riesce ad essere tutelato per gli strumenti che abbiamo fino ad oggi attuato, perché erano strumenti che erano stati pensati per situazioni e contesti assai diversi. Questa fluidicità e questa aspettativa di privacy, quindi non un diritto acquisito, ma l'aspettativa verso qualcosa è quello che, a mio parere, va considerato e va sviluppato, per cercare di affrontare nel futuro appunto quello che potrebbe essere il concetto di privacy.